Bene, allora torniamo a quello che stavamo dicendo. Abbiamo già visto il versetto 3 del capitolo 23 di Due Re, come utilizzi un linguaggio deuteronomico. Concluse il re l'alleanza davanti al Signore per seguire il Signore, osservare i suoi comandi, le istruzioni e le leggi con tutto il cuore e con tutta l'anima. Deuteronomio 6, 17. Osserverete diligentemente i comandi del Signore vostro Dio, le istruzioni e le leggi che ti ha date. È lo stesso tipo di linguaggio, di prospettiva. Questo è un esempio. Ancora, un altro esempio. Uno dei cardini della riforma giosiana, secondo Due Re 23-21, è la Pasqua celebrata con un rito diverso. Si legge in Due Re 23-21. Il re ordinò a tutto il popolo: celebrate la Pasqua in onore del Signore vostro Dio, come è scritto nel libro di questa alleanza. E come si celebra la Pasqua? Difatti, una Pasqua simile a questa non era mai stata celebrata dal tempo dei giudici che governarono in Israele, ossia per tutto il periodo dei re di Israele e dei re di Giuda. Soltanto nell'anno 18° del re Giosia questa Pasqua fu celebrata in onore del Signore a Gerusalemme. E cos'ha di nu nuovo questa Pasqua? Che la si celebra solo a Gerusalemme. È la Pasqua centralizzata al Tempio. Una Pasqua che è evidente e nuova, lo dice il testo in maniera chiara. Una Pasqua con il nuovo rito, il rito di questo libro, ed è esattamente la Pasqua di cui parla Deuteronomio 16, che in margine è citato nella Bibbia di Gerusalemme, perlomeno nella nuova edizione, la vecchia non me lo ricordo, anche nella vecchia. E Deuteronomio 16, 1-8 dice che tu offrirai la Pasqua e immolerai la Pasqua nel luogo che il Signore avrà scelto per stabilirvi il suo nome. Quindi non in ogni luogo, ma solo a Gerusalemme. Noi sappiamo che da Giosia in poi solo nel Tempio si può immolare l'agnello. Tant'è che dopo la distruzione del Tempio, dal 70 d.C., non ci sono più agnelli immolati, perché non c'è più il Tempio. Ma questo avviene per la prima volta solo con Giosia. Questo è un altro elemento di coincidenza tra il racconto dei re e il libro del Deuteronomio. Ancora. Il capitolo 22, la profetessa Culda, si chiude parlando delle minacce del Signore contro Israele. Per esempio il versetto 16. Oh, ecco, farò venire una sciagura su questo luogo e su i suoi abitanti, conformemente a tutte le parole del libro che ha letto il re di Giuda. Diventeranno motivo di orrore e di maledizione, all'udire quanto proferito contro questo luogo santo. Queste maledizioni, se voi le andate a confrontare, non sono diverse, anzi sono più o meno analoghe a quelle che si trovano in Deuteronomio 28, 15 e seguenti. Se non obbedirai alla voce del Signore tuo Dio, se non cercherai di eseguire tutti i suoi comandi e tutte le sue leggi che io oggi ti prescrivo, verranno su di te e ti colpiranno tutte queste maledizioni. E poi inizia un elenco molto lungo di maledizioni che Culda sintetizza. Le maledizioni scritte in questo libro, quelle di Deuteronomio 28. Il che ci continua a far pensare che ci troviamo di fronte a Deuteronomio 5:28, il libro di cui qua si parla. Ancora, un'altra azione che fa Giosia in 23, 2 Re 23, 4 e seguenti è la distruzione di tutti i pali sacri, di tutte le alture sacre, gli altari degli dèi non israeliti distrutti e fatti in polvere, quanti offrono incenso a Baal, eccetera. La lotta dunque contro l'idolatria. E questa è esattamente la politica del codice deuteronomico. Il codice deuteronomico si apre al capitolo 12 dicendo: distruggerete completamente tutti i luoghi dove le nazioni che state per scacciare servono i loro dei, sugli alti monti, sui colli, su ogni albero verde. Demolirete i loro altari, spezzerete le loro steli, taglierete i loro pali sacri, brucerete nel fuoco le statue dei loro dei. Esattamente quello che fa Giosia in 2 Re 23, con le stesse parole, le stesse azioni. Quindi Giosia applica quanto legge nel codice deuteronomico. E siccome la soluzione più semplice alla fine è anche la più ovvia, la spiegazione migliore è che il libro che Giosia ha di fronte è quello, cioè Deuteronomio 5:28, che evidentemente all'epoca di Giosia già esisteva come testo di riferimento, il libro dell'alleanza. E non è un caso che venga chiamato così, perché se è Deuteronomio 5:28, come inizia Deuteronomio 5? Mosè convocò tutto Israele e disse loro: ascolta, Israele, le leggi e le norme che io oggi proclamo davanti ai vostri orecchi. Imparatele, custoditele per metterle in pratica. Il Signore nostro Dio ha stabilito con noi un'alleanza sull'Oreb. È chiaro, il libro dell'alleanza. Ecco perché veniva chiamato così dal libro dei re. Oggi ormai su questo i critici sono praticamente quasi tutti d'accordo, ovvero la riforma di Giosia nasce sulla base di Deuteronomio 5:28, che non scrive Giosia, ma che riprende dall'epoca di Ezechia. Tutt'al più si può pensare che Giosia lo sistema, lo riscrive, lo rimette insieme in maniera forse più attuale. Niente vieta di pensare che il sommo sacerdote Chelchia e lo scriba Safan abbiano riscritto il rotolo di Ezechia adattandolo a una situazione che non era più la stessa. Questo è plausibile, e che alla fine sia quello il libro di cui si parla, ma resta il fatto che già c'era. Una riforma come quella di Giosia non avrebbe senso se fosse basata su una pia invenzione. Non avrebbe alcun senso, non c'era bisogno di inventare tutto questo. Il libro esiste e quindi la riforma può vantarsi di essere un ritorno alla tradizione, che in realtà è un'innovazione. È tipico delle vere riforme religiose come il Vaticano II. Da un lato sono novità, dall'altro sono riprese di una tradizione precedente. No? È interessante anche questo modo di procedere di Giosia, o se volete dei sacerdoti, visto che Giosia aveva 18 anni, quindi personalmente forse in tutto questo c'entrava poco, ma ormai si parla di riforma di Giosia. Bene, non solo con Giosia nasce, viene ripubblicato, cioè il libro del Deuteronomio, ma viene anche scritta, e qui Notte aveva ragione, almeno la prima stesura della storia che segue, quella che Notte chiamò la storia deuteronomista. Ormai siamo ragionevolmente sicuri che gli attuali libri di Giosuè, Giudici, Samuele e Re nascono nella loro prima stesura all'epoca di Giosia. Tenete presente che l'epoca di Giosia è un'epoca particolarmente singolare, perché si colloca sul versante del passaggio tra due imperi, Assiria e Babilonia. Babilonia sta crollando e poi crolla, e Babilonia ancora non è emersa appieno come vera potenza regionale. Nel mezzo c'è l'Egitto, che sarà però la fine di Giosia. Giosia proverà un'alleanza improbabile con l'Egitto per cominciare a contrastare la nascente potenza babilonese, e sarà proprio il faraone Necao che lo ucciderà a Megiddo nel 609 avanti Cristo, una fine ingloriosa tutto sommato. Ma questa storia è molto importante a supportare la riforma di Giosia, perché la storia che va dalla conquista della terra fino all'epoca di Giosia stessa serve in qualche modo a giustificare oggi chiameremo le pretese, ma il tentativo di Giosia di rimettere Israele in un posto importante nella politica del tempo. Guardate qual è la nostra storia: la terra ce l'ha data Dio, noi siamo sempre stati qua, Dio ci ha sempre aiutato, ci aiuterà ancora. Di tutte le promesse che Dio ci ha fatto, non una è andata a vuoto, quello che leggevamo prima del libro di Giosuè. È un racconto entusiastico, pensate alla conquista come la racconta Giosuè, che risponde molto bene a quest'epoca di riforme e anche di grande ottimismo sul piano politico. Questo con Giosia, però il regno di Giosia termina in maniera brusca, con un'alleanza sbagliata probabilmente da parte di Giosia, una fine brusca che mette in difficoltà gli autori biblici, tant'è che nel Libro dei Re la morte di Giosia è narrata senza alcun commento. In un solo versetto, in 2 Re 23, 29, si dice che Necao lo uccise presso Megiddo appena lo vide. Punto. E non si sa neanche perché. Né il testo aggiunge una sola parola di commento. Però questa fine improvvisa del re riformatore, il migliore dopo David, crea problemi teologici di non poco conto. E il Libro delle Cronache, che viene scritto intorno al 400 avanti Cristo, quindi due secoli dopo la morte di Giosia, più o meno, è costretto a ragionare in maniera opposta. Manasse ha regnato 40 anni, gli è andato tutto bene, dice il Libro delle Cronache al capitolo 33, perché Manasse alla fine della vita si è convertito e diventato buono. È per questo che Dio lo ha fatto vivere così tanto, se no i conti non tornano. E perché Giosia invece è morto così improvvisamente? Perché quando Necao va da Giosia, dice il testo delle cronache, 2 Cronache 35-22, Giosia, deciso ad affrontarlo, non ascoltò le parole di Necao che venivano dalla bocca di Dio. Il faraone parla a nome del Dio di Israele, pensate, e siccome Giosia non lo ascolta, Giosia muore. E qualche cosa dovevano dire, se no come fai a giustificare che Giosia è morto? E vedete come veramente non siamo di fronte a una storia nel senso storico del termine, ma una vera e propria lettura teologica degli avvenimenti. È così la Bibbia. E qui c'è anche parecchia ideologia, bisogna riconoscerlo, perché è chiaro che le cronache tentano di giustificare due secoli dopo dei fatti che di per sé erano chiari. Uno è idolatra ma vive a lungo, l'altro non lo è e muore tragicamente. E nell'ottica della teologia delle cronache, che è quella della retribuzione, l'unico modo per spiegare questo è che il primo si è convertito e il secondo alla fine è diventato cattivo, e se no questi conti non tornano più. No, ma questo è un altro discorso. Arriva dunque la catastrofe dell'esilio. E dopo la liberazione di Joachim dal carcere, nel 562, gli esiliati cominciano a intravedere qualche barlume di luce. A Babilonia non si sta più così male. Si possono piantare campi e coltivare vigne, come direbbe Geremia scrivendo agli esuli. Il re è stato liberato. Gli ebrei non sono schiavi dei babilonesi, tenete presente questo. Noi abbiamo un'idea romantica dell'esilio, come se i deportati fossero nei campi di sterminio ante litteram. Noi leggiamo il Salmo 137 immaginandolo ad Auschwitz, lungo i canali di Babilonia, là sedevamo piangendo al ricordo di Sion. Sì, piangevano, ma non erano schiavi dei babilonesi, avevano un posto dove stare, una terra da coltivare. E sappiamo che alla fine se la passavano abbastanza bene, tant'è che quando poi Ciro permette di tornare, molti non tornano. Ma non tornano perché stanno bene. Anche cose divertenti. Noi abbiamo gli archivi della banca di Nippur, Nippur una città babilonese, la banca principale di Nippur ha tutti i nomi ebraici tra i suoi finanziatori. Questo vuol dire che c'erano ebrei che stavano anche economicamente così bene da governare un istituto bancario del tempo. Avevano anche ruoli di funzionari pubblici. Esdra e Nemia sono governatori, sono funzionari del re persiano, vuol dire sono ebrei di alto livello. E come erano loro ce ne saranno stati anche altri. Quindi non è un'immagine così corretta quella di pensare all'esilio come un periodo di schiavitù terribile, periodo difficile di esilio certamente, ma periodo anche di un discreto fermento. Il che vuol dire che gli ebrei hanno a Babilonia la possibilità di scrivere, di ragionare, di riflettere con una certa libertà, nonostante tutto. E è il periodo compreso tra il 562 e probabilmente il 538, perché nel 538 le cose cambiano, Ciro, re di Persia, conquista Babilonia e vi si introduce come liberatore e come primo atto consente agli esuli di tornare alle loro patrie. Rispetto ai babilonesi, Ciro usa la carota invece del bastone e così si fa amici i popoli che i babilonesi avevano in precedenza sottomesso, tant'è che la Bibbia parla di Ciro in termini messianici, come ben sapete, dal Deutero Isaia. Ironia della storia, Babilonia oggi si chiama Baghdad, perché più o meno coincidono, e Ciro arriva a Baghdad dicendo: io sono venuto non a conquistarvi, ma a liberarvi di un cattivo dittatore perfido e crudele che si chiama Nabonedo, che era re di Babilonia. Lui è così cattivo, così tiranno, che deve venire qualcuno da fuori per liberarvi. E poi cosa fa? Appena liberati diventa re lui. Qui comando io. Vedete che la storia è veramente maestra della vita in tanti aspetti, ma questo è un altro discorso. E in questo periodo, cioè tra il 562 e il 538, il Deuteronomio viene rivisto alla luce dell'esperienza dell'esilio e vengono scritti i primi quattro capitoli e gli ultimi capitoli del libro, dal 29 in poi. Questo lo si capisce molto bene da una serie di testi che hanno senso solo se li leggiamo nell'ottica dell'esilio babilonese. Per esempio, Deuteronomio 29, 21 e seguenti. Si legge: per esempio il versetto 26. Per questo si è accesa l'ira del Signore contro questa terra, mandandovi contro ogni maledizione scritta in questo libro. Il Signore li ha strappati dal loro paese con ira, con furore, con grande sdegno e li ha gettati in un'altra terra come avviene oggi. Queste parole sono messe in bocca a un ipotetico passante che però parla al passato. Parla come se questo fosse già avvenuto. E quella finale, come avviene oggi, è il segno che chi scrive sta nella terra straniera, che chi scrive ha fatto già questa esperienza, e cioè in esilio. Ha già sperimentato su di sé queste maledizioni da parte di Dio. Un altro esempio lo troviamo al capitolo 4, che è sempre parte di questa cornice esilica. 4, 25 e seguenti. Quando avrete generato figli e nipoti e sarete invecchiati nella terra, se vi corromperete, se vi farete un'immagine scolpita di qualunque cosa, se farete ciò che è male agli occhi del Signore tuo Dio per irritarlo, io chiamo oggi a testimone contro di voi il cielo e la terra. Voi, certo, scomparirete presto dalla terra in cui state per entrare in possesso, attraversando il Giordano. Voi non vi rimarrete lunghi giorni, ma sarete tutti sterminati. Il Signore vi disperderà fra i popoli e non resterete che un piccolo numero fra le nazioni dove il Signore vi condurrà. E poi si continua: là servirete a dei fatti da mano d'uomo. E poi: ma di là cercherai il Signore tuo Dio e lo troverai se lo cercherai con tutto il cuore e con tutta l'anima. Quindi la conversione è comunque possibile, ciò che fa il deuteronomista in esilio. Riconosciamo le nostre colpe, torniamo al Signore ed Egli ci farà tornare. Teologia che ben conoscete anche da diversi salmi. Quando il Signore fece ritornare le sorti di Sion, nel Salmo 126. E quest'idea è frequente negli scritti di quel periodo. Già Geremia ed Ezechiele parlano con questo tipo di accenti. Ma questo non è possibile che rifletta l'esperienza di Giosia. È molto più ovvio pensare a una riflessione che nasce all'interno dell'esperienza dell'esilio. Ora, attenzione, un'altra novità di questi testi di epoca esilica non è soltanto l'idea che se tu non sarai fedele tu andrai in esilio. È anche un'idea che passa in diverse altre parti del libro. È l'idea che per quanto tu provi a convertirti, non sarà mai abbastanza per tornare veramente. Ciò che davvero conta non è la tua conversione, è l'opera che Dio fa con te. E questo è il senso di Deuteronomio 29,30. Deuteronomio 29,3 dice: fino ad oggi, notate questo fino ad oggi, il Signore non vi ha dato una mente per comprendere, né occhi per vedere, né orecchi per udire. Come dire, è vero che avete peccato, ma in qualche maniera siete scusati perché non avevate le condizioni per poter non peccare. Cos'è che vi mancava? Lo dice Deuteronomio 30, versetto 6. Il Signore tuo Dio circonciderà il tuo cuore, il cuore della tua discendenza, perché tu possa amare il Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima e tu possa vivere. Questa è una rilettura di Deuteronomio 6. Deuteronomio 6 dice: amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima. Ma questo è stato scritto prima dell'esilio. E in esilio Israele dice: non l'abbiamo amato e siamo in esilio. Ma com'è possibile amarlo veramente? Non ce la facciamo. Ciò è possibile solo se è Lui a farci amare, circoncidendo il nostro cuore. E dunque non più una circoncisione esteriore, quella nella carne, il prepuzio, ma quella del cuore, e che è opera di Dio. Che è opera di Dio. E questa idea compare in diverse parti del Deuteronomio. Per esempio, Deuteronomio 4:30-31, il brano che leggevamo prima: nella tua disperazione tutte queste cose ti accadranno, negli ultimi giorni però tornerai al Signore tuo Dio e ascolterai la sua voce. Però attenzione, tornerai al Signore tuo Dio e ascolterai la sua voce, perché il Signore tuo Dio è un Dio misericordioso, non ti abbandonerà, non ti distruggerà, non dimenticherà l'alleanza che ha giurato ai vostri padri. Quindi se tu torni è perché Lui ti fa tornare, perché Lui è misericordioso, perché Lui non ti distrugge. Ecco allora il messaggio chiaro dato agli esiliati. Da una parte il Deuteronomio Giosiano ti dice: il Signore ti dà la legge, tu la devi osservare, se non la osservi verrai punito. Il Deuteronomio esilico ti dice: è vero che il Signore ti dà la legge, ma se il Signore non ti dà la forza di osservarla e non ti dà la sua misericordia, dall'esilio non esci più. E dunque non esci dall'esilio per il tuo merito, ma per la sua grazia. E quest'idea passa anche nelle altre parti del libro. Per esempio in un testo del capitolo 9, che per certi aspetti sembra un testo paolino, cosa che non sorprende perché Paolo conosceva evidentemente molto bene il libro del Deuteronomio, quindi casomai è Paolo che è deuteronomico da questo punto di vista. Ma questo ci fa comprendere come l'Antico Testamento è importante, perché è veramente alla radice del Nuovo. Quando 9:4, quando il Signore tuo Dio avrà scacciato i popoli davanti a te, non devi pensare: è a causa della mia giustizia che il Signore mi ha fatto entrare in possesso di questa terra. È invece per la malvagità di queste nazioni che il Signore le scaccia davanti a te. No, tu non entri in possesso della loro terra a causa della tua giustizia, né a causa della rettitudine del tuo cuore, ma il Signore tuo Dio scaccia quelle nazioni davanti a te per la loro malvagità e per mantenere la parola che il Signore ha giurato ai tuoi padri, ad Abramo, ad Isacco e a Giacobbe. Sappi dunque che non a causa della tua giustizia il Signore tuo Dio ti dà il possesso di questa buona terra, anzi tu sei un popolo di dura cervice. Ah, più chiaro di così. Vedete che c'è la legge, ma c'è anche la grazia. E senza la grazia non è per la tua giustizia che entri in questa terra e che vi rimani, ma perché il Signore è fedele alle sue promesse. Qui il testo è più che chiaro, non per la tua giustizia. Però vedete bene che questa teologia è ben diversa dall'altra, da quella se seguirai i miei comandi allora sarai felice, se no sarai maledetto. Ecco, qui siamo su un tono ben diverso. Un tono che dunque presuppone una diversa versione del Deuteronomio, una versione che va ambientata durante questi ultimi anni dell'esilio a Babilonia. E sono anche gli anni in cui nasce una completa revisione della storia deuteronomista, in cui si mette in luce il fallimento della monarchia. E quindi si crea questa visione dialettica, per cui la monarchia da un lato è il culmine della storia di Israele, dall'altro ne è il fallimento più grande. Una dialettica che tra l'altro è salutare perché ci evita di vedere la Bibbia come un libro monolitico in cui tutto è uguale a se stesso, no? Invece è un libro le cui parti discutono l'una con l'altra. E davvero, nel concetto che la Chiesa Cattolica ha dell'ispirazione, questo torna molto perché la Bibbia è il dialogo tra Dio e l'uomo. Ha un duplice autore, Dio e l'uomo, no? Ha una realtà, è una realtà divino-umana. Questo lo dimostra in maniera chiara. Sicuramente il Deuteronomio ha assunto la sua forma finale in un periodo ancora più tardo, ovvero durante le riforme di Neemia e di Esdra, il Pentateuco assume la forma che ha adesso. Siamo probabilmente intorno al 400 avanti Cristo. È in quel momento che il testo viene redatto in maniera definitiva, viene fatta qualche ulteriore aggiunta, qualche cosa che addirittura proviene dalla tradizione sacerdotale, la famosa revisione di epoca persiana probabilmente c'è davvero. E la storia deuteronomista viene staccata dal Deuteronomio, il Deuteronomio viene sentito come la conclusione del Pentateuco. Tutto questo lavoro avviene ancora più in là, intorno al 400, quindi tra Esdra e Neemia, anzi tra Neemia ed Esdra dal punto di vista cronologico. Perché proprio in questo periodo? Perché ormai la situazione in Israele è stabile, Israele è vassallo dell'impero persiano. Intorno c'è pace e l'impero persiano non si intromette nelle questioni relative al culto e all'amministrazione locale di una singola provincia. La provincia di Yehud, che è parte di una più vasta satrapia, quella dell'oltrefiume, ha una sua autonomia interna che consente agli abitanti di Gerusalemme di avere l'occasione per promulgare definitivamente un testo che già esisteva ma che adesso diventa ufficiale, la Torah, il testo normativo per la comunità giudaica del IV secolo, del V secolo avanti Cristo, alle soglie del IV secolo avanti Cristo. E ormai nasce il testo che noi oggi abbiamo. Grosso modo si può pensare che già alle soglie del 400 il testo fosse questo. Lo sappiamo perché esiste il Pentateuco samaritano, che è di un secolo posteriore e che non è molto diverso da quello che abbiamo noi. E quindi è diverso, ma non così diverso da ipotizzare una diversa origine. Si può già pensare che dunque abbiamo un testo ormai piuttosto chiaro e comunque canonico. Comunque canonico. Canonico nel senso di testo normativo da un punto di vista legale e teologico. Tra parentesi, non so se sapete che tutto questo avviene nel momento in cui, all'epoca di Neemia e di Esdra, il Pentateuco ingloba in sé due grandi correnti: quella deuteronomistica, che nasce da Giosia, anzi da Ezechia nella sua radice, passa da Giosia in particolare, poi durante l'esilio, ma la corrente deuteronomistica è una corrente che noi oggi chiameremmo laica. Alla base c'è la monarchia, l'aristocrazia, i nobili. È una corrente che non dà quasi nessuna importanza al culto. Nel Deuteronomio il culto c'è, ma non ha una rilevanza particolare. Il sacerdozio c'è, ma Aronne è limitato come presenza. Nella storia dei re il culto c'è, ma chi comanda è il re, non certamente il sacerdote di turno. E la cosa cambia nelle cronache dove si vede bene che chi comanda è il sacerdote e non più il re. Davide ha senso perché istituisce il sacerdozio e i Leviti, se no non sarebbe Davide. Davide ha senso perché è l'ideatore del tempio, che poi farà Salomone, ma l'idea viene da Davide. Ma nelle cronache ormai la situazione sta cambiando. L'altra grande corrente è quella sacerdotale, con tutti i racconti che ben conosciamo dalla Genesi in poi. Una corrente basata sul culto, basata sulla promessa piuttosto che sul patto. Forse avete sentito questi discorsi fatti da Paolo Sacchi, che in Italia è stato quello che ha difeso, anzi promosso l'idea che nel Pentateuco ci sono due grandi linee di tendenza, la teologia della promessa, quella deuteronomica, basata sulla legge, e la teologia del patto, scusate, all'incontrario, la teologia del patto, quella deuteronomica basata sulla legge, la teologia della promessa, quella sacerdotale basata sul culto. Queste due anime confluiscono in un'opera unitaria che, se volete descriverla in termini negativi, è un'opera di compromesso. Se la volete descrivere in termini positivi, è un'opera di sintesi di due grandi linee teologiche, dove ciascuna è rispettata nella sua autonomia e inglobata l'una dentro l'altra. Questo lavoro lo si vede anche dall'inizio della storia deuteronomista, uscendo un attimo dal Pentateuco. Se voi prendete il libro di Giosuè inizia con espressioni carattere apparentemente contrastante. Da un lato espressioni tipicamente giosiane e deuteronomiche, dall'altro espressioni che invece riflettono molto bene la teologia della promessa di carattere sacerdotale. Facciamo subito un esempio a proposito di Giosuè. Dice il versetto 6, 1-6. Sii coraggioso e forte, perché tu dovrai assegnare a questo popolo la terra che ho giurato ai loro padri di dare loro. Tu dunque sii forte e molto coraggioso per osservare e mettere in pratica tutta la legge che ti ha prescritto Mosè, mio servo. Non deviare da essa né a destra né a sinistra, e così avrai successo in ogni tua impresa. È evidente che questa è la teologia tipica del Deuteronomio. Obbedisci alla legge e vedrai che tutto andrà per il verso giusto. E poi il testo termina al versetto 9: Non ti ho forse comandato, sii forte e coraggioso, non aver paura e non spaventarti, perché il Signore tuo Dio è con te dovunque tu vada. E in precedenza, al versetto 5, diceva: Nessuno potrà resistere a te per tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò con te, non ti lascerò e non ti abbandonerò. E questa è la teologia della promessa. È un non ti lascerò apodittico. Non ti lascerò in qualunque situazione, che non è proprio così ovvio rispetto a quello che poi il testo dice dopo. Qui il versetto 5 e il versetto 9 sono stati messi per adeguare Giosuè alla teologia dell'intero Pentateuco, non solo il patto, ma anche la promessa. Vedete dunque che la storia del Deuteronomio è una storia particolarmente complessa, ma allo stesso tempo io direi anche appassionante, che rivela un cammino strettamente legato alla storia del popolo. Ecco, questa è l'idea che oggi più o meno si ha del Deuteronomio. Non dico che questa sia un'idea che sicuramente durerà nei secoli. Oggi è un'idea che ha una sua plausibilità e una sua logica e anche delle prove, tutto sommato, abbastanza sicure. Poi in questo tipo di studi si può sempre scoprire qualcosa di nuovo, per cui se fra 20 anni un altro verrà qui a dirvi cose diverse, non ci si scandalizza più di tanto, non ne fate un dogma. Io presento sempre queste cose come teorie, però le teorie hanno un valore finché almeno le puoi giustificare, se no senza teorie è difficile lavorare in campo storico. Dunque, questa è una teoria che oggi sottoscriverei come una teoria fondata, valida e spiega diverse cose del testo. Tenete presente che questa storia ha una prima conseguenza interessante, che il Deuteronomio appare in tutte le sue fasi, cominciando da Ezechia in realtà, come una teologia al servizio di un'epoca di crisi, di un momento di crisi. Una teologia al servizio di un'epoca di crisi. La prima fase del Deuteronomio coincide con il crollo del Regno del Nord, che è un evento epocale nella storia di Israele. I due regni si sono divisi, ma il Nord scompare. E con esso le grandi tradizioni del nord, pensate Elia, Eliseo, Amos, Osea, il regno del nord scompare letteralmente dalla carta geografica. Gli Assiri fanno piazza pulita di tutto. E il regno del sud diventa uno staterello vassallo dell'impero assiro, con buona pace delle tentate riforme di Ezechia. Con Manasse il regno del sud è semplicemente uno dei tanti vassalli satelliti dell'Assiria. Questo significa versamenti di tributi, dipendenza nella politica estera, penetrazione massiccia sul piano culturale e su quello religioso. Il che significa anche che l'identità del Dio nazionale, che con Ezechia sembra ancora forte, viene messa in crisi. E chi siamo noi allora? Che ne è del nostro Dio se qui comanda il Dio degli Assiri? Qual è la nostra identità? I modelli culturali sono quelli assiri, c'è poco da fare. E l'Assiria è la potenza dominante. Il Deuteronomio viene ritrovato da Giosia e usato come cardine di una restaurazione costruttiva, non conservatrice, ma costruttiva. Una restaurazione, cioè, che riprendendo ciò che era, su ciò che era, costruisce basi nuove. E il Deuteronomio diventa così la prima sintesi storica, etica e teologica di un Israele alla ricerca disperata di una identità. Israele si chiede chi siamo noi in questo contesto. Dov'è finito l'Israele che conoscevamo dai vecchi profeti? O semplicemente dall'epoca di Ezechia. E Giosia risponde con il libro del Deuteronomio, che dunque è veramente letteratura in tempo di crisi. E tenete presente che questo è vero per molte altre parti della Bibbia. E potremmo dire che la parola di Dio nasce in risposta alle esigenze della vita del popolo. Non siamo ancora di fronte ad affermazioni tipiche della teologia della liberazione, ma è un po' vero che la Bibbia nasce dalle esigenze della vita del popolo, è una risposta ai bisogni gravi del popolo. Non è un libro calato dall'alto che arriva al popolo dal cielo a cui il popolo si adegua, è un libro che nasce da ciò che il popolo realmente vive, come del resto ogni teologia dovrebbe essere. Credo che questo sia il grande problema oggi della Chiesa, invece tutto rigorosamente centralizzato, si vede ora queste tendenze conservatrici sono di fatto l'espressione di questo tipo di mentalità. La Bibbia non è così. Giosia non risponde imponendo un modello che lui si è creato, ma ricreando un modello precedente sulla base di queste esigenze della gente di allora. Tenete presente che il Deuteronomio ha al suo centro un popolo di fratelli, non il re. È un po' ideale il discorso. Ma il re poteva benissimo presentare un discorso diverso, poteva presentare Mosè che comanda a tutti. E invece presenta un'assemblea dove tutti sono fratelli, dove tutti convergono nell'approvare la legge, dove non c'è un ebreo che puoi fare schiavo, ma solo un fratello o una sorella a cui rivolgersi, dove il levita del nord è chiamato il fratello levita e non un estraneo, no? Dove si cerca davvero una comunità ideale. Siamo di fronte dunque a un tentativo di creare una prima risposta che dia a Israele una sua identità. si crea una storia che metta bene in luce qual è l'origine di Israele. Ecco che nascono quelle formule che von Rad considerava antiche, ma che antiche non sono, il cosiddetto piccolo credo storico di Israele. Sono formule che riflettono l'epoca di Giosia. Pensate a Deuteronomio 6, 5, 26, 5 e seguenti. Mio padre era un arameo errante, scese in Egitto, vi stette come un forestiero con poca gente, vi diventò una nazione grande, forte e numerosa. Gli egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono, ci imposero una dura schiavitù. Allora gridammo al Signore, al Dio dei nostri padri, e il Signore ascoltò la nostra voce, vide la nostra umiliazione, la nostra miseria, la nostra oppressione. Il Signore ci fece uscire dall'Egitto con mano potente e con braccio teso, spargendo terrore e operando segni e prodigi. Ci condusse in questo luogo e ci diede questa terra dove scorrono latte e miele. L'identità di Israele è chiara. Siamo un popolo che nasce dall'opera di Dio. Siamo un popolo che nasce dall'oppressione. Siamo però un popolo che ha ricevuto da Dio una terra dove scorre latte e miele. Siamo il popolo di un Dio che ci ha sempre liberato e ha sempre ascoltato la nostra voce. E d'altra parte, tutto questo comporta una responsabilità: obbedire alla legge che Dio ci ha dato. Ed ecco anche la sistematizzazione etica della vita di Israele, la proposta di una legge che sia veramente vita per il popolo. E in questo quadro capiremo anche come mai il Deuteronomio insiste sull'unicità di Dio, perché un'identità nazionale così forte non la si può certo fondare sugli dei assiri o su una convivenza del Dio di Israele con dei rivali che gli possono stare accanto. Ed è anche il motivo, tra l'altro, per cui alla fine il Deuteronomio è stato concepito come un trattato, non solo per i motivi che prima dicevo, quelli politici, ma anche per un motivo più teologico, perché in questo modo la riforma non si impone a Israele, ma si propone sotto forma di un trattato che il popolo accetta. E difatti più volte si legge che il popolo accoglie le parole di Mosè. Il Deuteronomio dunque ha questa origine, ma anche l'altra redazione, quella esilica, in fondo riflette un altro momento di crisi, ancora più grave. La crisi dell'esilio, invece di distruggere la fede di Israele, la provoca e fa nascere ulteriori riflessioni. La redazione esilica del Deuteronomio modifica la teologia precedente, la approfondisce e le fa fare un passo avanti. Non è una restaurazione del passato, ma un passo avanti verso il futuro, sulla base del passato però. È interessante perché il Deuteronomio dunque si sviluppa intorno alla crisi del nord, al crollo del nord, la riforma di Giosia, la crisi dell'esilio. Momenti in cui Israele, di fronte alle crisi che la storia mette davanti, non si chiude in se stesso, non perde la speranza, ma ricostruisce sulle macerie del passato. E difatti è stato detto che il Deuteronomio, ma l'intero Pentateuco, è come una casa costruita dopo una serie di terremoti, usando le macerie delle case precedenti, non eliminando tutto, ma ricostruendo su quello che era rimasto in piedi e facendo qualcosa di ancora più grande. No? A mio parere, vedere la storia del Deuteronomio così è appassionante anche per i risvolti che ha per la nostra storia. Quindi vedete che la critica storica e letteraria alla fine diventa a risvolti teologici non indifferenti, no? E tutto questo ci porta a entrare, ma questo non lo facciamo stasera perché ormai siamo con l'acqua alla gola, nel senso che tutti quanti non se ne può più, ascoltare io a parlare, ci porta a analizzare la teologia del Deuteronomio, per dire cosa faremo giovedì, però non domani, daremo un quadro generale della teologia del Deuteronomio, cominciando dall'aspetto liturgico, il primato di Dio, l'esegesi di Deuteronomio 6, 4, 5, ascolta Israele, testo famoso, poi il tema dell'alleanza, la legge come fedeltà alla vita di ogni giorno, fedeltà a Dio nella vita di ogni giorno, la comunità, ovvero Israele come popolo di fratelli, e il tema delle benedizioni e delle maledizioni. E credo che tutto questo ci occuperà tra giovedì e venerdì, e vedremo se riusciamo a dire qualcosa di tutto quanto. Poi basta, perché il tempo si è fatto breve. Se ci avete qualcosa da dire, io sapete che parlo a ruota libera e senza interrompere, ma se uno vuole chiedere, basta alzare la manina, interrompere, non succede niente. Quindi se volete fare un minuto di domande... Messa legata al culto, come si vede bene da un testo famoso che è la fine del racconto del diluvio. Come termina il racconto del diluvio, che è tipicamente sacerdotale? Cos'è la prima cosa che fa quando Noè esce dall'arca? Celebra un sacrificio. Dio ne annusa il soave odore e dice: non maledirò più la terra a causa della malvagità dell'uomo. Fa nascere l'arcobaleno e stabilisce la sua alleanza con ogni carne. Il culto crea la pace. L'arcobaleno nasce sull'altare che Noè offre a Dio, in qualche modo. E il culto, è vero che poi dopo si legifera anche sul culto, ma nella sua radice il culto è davvero l'opus Dei, ovvero lo fa l'uomo, ma è Dio che opera nel culto, nel senso che il culto è il lasciar fare a Dio, già per l'antico Israele, con tutto che poi è un culto codificato fino ai minimi particolari. Ma se voi prendete il libro del Levitico, il cuore del culto è la comunione con Dio. E la comunione con Dio non è opera tua, la puoi fare perché siate santi, perché io sono santo, perché c'è dietro un Dio che ti permette di farlo. Perché è lui che scende sul Sinai a dirti di poter far questo. Il sacerdotale è convinto che la legge è importante, ma non è dalla legge che viene la salvezza, la legge viene dalla celebrazione del culto. Mentre il deuteronomista vede il culto semplicemente come ricordo, il culto è memoriale di ciò che Dio ha fatto, idea che il sacerdotale accetta, ma non basta. E poi le due cose si fondono, per cui il confine non è mai così netto, no? Però in fondo sono le due anime dell'Israele dell'immediato post-esilio. Non so se avete mai letto Zaccaria, ma già Ageo ragiona in questi termini. In Ageo e in Zaccaria, specialmente nella prima parte di Zaccaria, ci sono due personaggi che compaiono insieme, Zaccaria 3. Giosuè, il sommo sacerdote, Zorobabele, il governatore civile, figlio di David, e si spartiscono il potere. Zorobabele noi diremmo il deuteronomista, detto in termini moderni. Giosuè il sacerdotale, non è così in realtà, però tanto per capirsi, non per semplificare al massimo. In quel periodo, almeno fino all'epoca di Esdra e Neemia, le due anime convivono una accanto all'altra. Il Pentateuco nasce da questa duplice dimensione. Il culto è sentito come ricerca di una salvezza che è indipendente dalle osservanze legali. Riguarda la promessa che Dio ha fatto ad Abramo. Diremmo così, l'ideale del culto è Abramo, l'ideale del deuteronomista è Mosè. E Abramo è sganciato dalla legge. Abramo è colui che offre sacrifici a Dio ovunque va, e questo è il segno che Dio è dalla parte di Abramo, non per quello che Abramo fa, ma per le promesse che Dio gli ha fatto, no? Mentre Con Mosè abbiamo invece la legge da osservare, due aspetti. E non è un caso che nella versione finale del Pentateuco a Mosè viene messo accanto Aronne, eh? E Aronne non c'era prima, tant'è che nel racconto più antico dell'Esodo uno si chiede: ma questa Aronne da che parte spunta fuori? Mosè aveva un fratello, ma quando mai? Dove è scritto che Mosè avesse un fratello? Tutto a un tratto ha un fratello, l'ha sempre saputo, questa Aronne esce dal nulla, fateci caso. Esce dal nulla Aronne, da dove viene Aronne? No. È chiaro che è un'invenzione Aronne, cioè, perlomeno dal punto di vista moderno, è qualcuno di cui c'era bisogno perché sennò dove metti i sacerdoti? E poi succederà ancora qualcosa, che già dopo Zaccaria, quindi già durante l'epoca di Esdra e Neemia e subito dopo, il sacerdozio prenderà il potere, la monarchia e l'apparato civile scompare da Israele e con il secondo Zaccaria, cioè Zaccaria 8:14, 9:14, non c'è più Zorobabele, abbiamo soltanto il sacerdote. Col libro delle cronache il re ha senso solo in funzione sacerdotale, chi comanda è il sacerdote. E il libro delle cronache ci racconta di quell'episodio emblematico in cui il re Asa a un certo momento, sarebbe al capitolo, ecco qua, il re Azzaria, scusate, al capitolo 26 del secondo libro delle cronache, ardisce offrire l'incenso sull'altare, non sia mai diventa lebbroso all'istante. Come dire, il re stia buono perché chi comanda è il prete. Siamo ormai in quella che è stata chiamata una teocrazia, non è così esatto perché in realtà comandano i persiani, ma dal punto di vista interno l'autorità passa al sacerdozio. Al sacerdozio sadocita che dominerà fino all'epoca maccabaica. Saranno i maccabei a spezzare questa autorità mettendo se stessi e inventandosi una genealogia inesistente per far credere di essere legittimi, ma non lo erano. Potremmo dire che dal 400 in giù, fino all'epoca maccabaica, la storia di Israele è una storia di conflitti intersacerdotali. E lo si vede molto bene dai libri delle cronache, dalla seconda parte di Zaccaria, dal libro di Malachia, che ce l'ha con sacerdoti, con una parte di sacerdoti, guardate bene, fino ad arrivare a quella frase terribile di Malachia: io prenderò gli escrementi dei vostri animali e ve li spanderò tutti sulla vostra faccia. Dice così, Malachia, pensate all'immagine, cosa pensava di certi sacerdoti il buon Malachia. Questo rivela dei conflitti aspri all'interno dell'Israele del tempo, no? Che continueranno anche in epoca maccabaica. Finiranno con i romani, perché i romani non faranno discorsi, deporranno tutti quelli che a loro non tornavano e metteranno quelli che tornavano a loro, cioè quelli che obbedivano ai romani. Così le diatribe finiscono, perché d'ora in poi c'è un sacerdozio ubbidiente, devoto e prostrato all'autorità di Roma. Ma fino allora è un periodo. E quindi cambia anche la prospettiva teologica, perché sparito l'apparato civile rimane solo quello sacerdotale e religioso. Ma questo nel Pentateuco ancora non c'è. Il Pentateuco è ancora un testo che gioca su due aspetti. Sono le 6, penso che si possa prendere mezz'ora di pausa, se no si arriva al vespro, che non si sa più che salmo si recita.